Va bene, allora cominciamo un po' a chiacchierare in proposito. Ed è interessante ragionare su questa cosa, su cos'è la sociologia, perché man mano che andiamo avanti negli anni si manifestano una serie di segni e di condizioni più o meno comuni con il tempo corrente. Cioè la sociologia nasce, come tutte le scienze sociali, a fine Settecento, grosso modo. E di fine Settecento parleremo estensivamente perché è un momento cruciale per la nostra storia culturale e comunque in generale per la storia del pianeta, in cui accadono una serie infinita di cose man mano che andremo ad esaminarle. Tra le altre cose c'è quella col maggior impatto, diciamo simbolico, è la Rivoluzione francese, che immagino posso dare per acquisita come concezione, come idea. Perché però è importante la Rivoluzione francese? Perché non segna semplicemente, è semplicemente ironico, l'alternarsi di forme statuali e politiche all'interno di uno degli stati più importanti d'Europa, ma perché tutto sommato sancisce in effetti un ricambio culturale profondo. Ovvero sia, la Rivoluzione francese annuncia la nascita, formalmente annuncia la nascita di un nuovo momento storico, quello che per altri versi si chiamerà illuminismo. Ed è per questo che è così importante la fine del Settecento, perché marca una discontinuità culturale per certi versi, ovvero sia un sistema culturale che precedentemente aveva consentito di organizzare l'Europa e il mondo con una serie di valori, una serie di strutture, una serie di modi di fare, tramonta e questo tramonto viene sancito, come vi dicevo, in modo molto icastico con la decapitazione del re. Ce n'era già stato uno decapitato in Inghilterra prima, però era stato un po' meno, era qualche tempo prima ed era stata un po' meno profonda e incisiva la questione. Invece il re francese, con la presa della Bastiglia, saprete, insomma, tutta una serie di cose, marca veramente l'alternarsi di concezioni di valore, di sistemi di valore interi. E questo problema, si riflette in quasi tutti i campi dello scibile. Per esempio, c'è il problema appunto della nuova soggettività, naturalmente mia moglie che si sveglia con un certo ritardo. Dicevo, c'è il problema della capacità di descrivere quello che accade. È il motivo per cui nascono le scienze sociali, fondamentalmente. Ovvero sia, coloro che riflettono sulla società, perché non è che fino ad allora nessuno si fosse accorto che c'era la società, no? Fondamentalmente, c'erano stati grandi filosofi, so, pensate a Platone, tanto per dirne uno, ma poi comunque in tutto quanto il discorso, per arrivare fino a Diderot, D'Alembert e tutti quelli dell'enciclopedia che in questo momento stavano cominciando a scrivere, si rendono conto però che descrivere il nuovo mondo, quello che stava accadendo, con le vecchie categorie, non funziona. Perché tanto per dirne una, anche in campo politico, ci sono dei nuovi protagonisti che non rientrano nella possibilità descrittiva delle vecchie categorie. Chi sono questi nuovi protagonisti? Qualche idea? Chi è il vincitore, diciamo, tra virgolette, della Rivoluzione francese? Spiega. Il popolo, bella, bella frase, mi piace molto come idea, però purtroppo. Ecco, una parte del popolo, diciamo. Una parte del popolo, appunto, la borghesia. Oh, ora la borghesia dobbiamo vederla con un attimo d'attenzione, perché assomma in sé tutta una serie di interessanti tratti che poi diventano i tratti del nostro essere qui oggi, fondamentalmente. Perché la borghesia non ha riconoscimento nel regime precedente? Perché il regime precedente assegna grande valore alla discendenza. Ovvero sia, vengono valutati coloro che appartengono a famiglie tradizionalmente valorizzate, l'aristocrazia, tanto per capirsi. Quindi tu puoi essere il più stupido di tutti, ma siccome sei figlio di un conte, un duca, un barone, eccetera, eccetera, hai onore, potere, privilegi, eccetera. E Pensate a Emanuele Filiberto, tanto per darsi una regolata, insomma, ecco, noi per fortuna siamo riusciti a metterlo a fare Ballando con le Stelle, ma avremmo avuto addirittura il rischio che diventasse, oddio, poi, insomma, vabbè, lasciamo perdere. Questo lo fate come se non l'avessi detto. Ad ogni modo, questo era più o meno quanto. E la borghesia, invece, con questo sistema di ragionamenti, non c'entrava niente. Perché i borghesi, per definizione, non erano nobili. Quindi uno dice, vabbè, allora si attaccano. No, perché c'era lì, cominciava a esserci una certa, come dire, difformità tra quello che era il sistema di valori e di potere riconosciuto a livello formale, a livello culturale, e quello invece reale, quello empirico. Perché i borghesi in questo momento cominciano ad essere effettivamente titolari di un potere, cosa che prima non era stata così marcata. E questo potere deriva loro da un'altra rivoluzione che sta avendo luogo in questo periodo, che è la rivoluzione industriale. Ovvero sia, i borghesi si trovano improvvisamente a poter incidere sui destini della gente in modo significativo. E questo perché? Chiaramente dobbiamo tenere presenti gli avanzamenti tecnologici, perché è grazie ad essi che si genera tutto questo susseguirsi di avvenimenti. Nel senso che grazie alla scoperta del motore, come saprete, si può cominciare a progettare delle macchine che riescano a lavorare molto più efficacemente degli esseri umani, producendo molto più, molti più materiali e merci di quelli che erano immaginabili, eccetera, eccetera, eccetera. Però il problema qual è? Che questo cambiamento tecnologico non è semplicemente tecnologico. E qui vorrei che cominciaste a cercare di capire il senso dell'insegnamento sociologico anche per voi, nel senso che ciò che accade nella società difficilmente accade in un settore soltanto ed è privo di agganci con gli altri. La società è fatta in modo, ecco perché il relazionale è interessante e importante, che normalmente gli ambiti si influenzino gli uni con gli altri, perché una grande scoperta da qualche parte non rimane lì, ma ha un insieme di ricadute, un insieme di effetti che sono più o meno evidenti, che spesso e volentieri riusciamo a descrivere solamente dopo, perché lì per lì non ci sembra, ma che interessano anche discipline che magari non c'entrano niente, che immaginano di essere completamente separate. Tenete presente, tanto per fare un discorso in parallelo, che la medicina in questo periodo non è ancora una scienza, ma è un'arte. Sta cominciando a costruirsi come scienza, perché il pensiero scientifico sta cominciando a costruirsi come tale, fino ad allora non c'era. Non date per scontate le cose, non date per assodato il fatto che oggi si ragioni in un certo modo e questo sia l'unico modo possibile, perché non è stato così e non sarà così neanche dopo, tra l'altro. Quindi ci sono, come vedete, una serie di intrecci, perché è chiaro che il pensiero scientifico è che causa la tecnologia e causa le evoluzioni nel modo di studiare e di sapere. Però questo poi lo vediamo con calma, ad ogni modo volevo intanto accennarvelo. Quindi che succede? Che a un certo punto questi benedetti borghesi, che in linea di massima a livello proto-capitalistico erano dei grandi mercanti, perché più o meno erano quelli che avevano i soldi necessari per fare queste cose, perché non è che fare un'azienda allora costasse meno di oggi, insomma era sempre una bella spesa, questi borghesi di punto in bianco si trovano a poter incidere pesantemente sugli equilibri sociali. E questo perché? Perché, come vi dicevo prima, invece, cosa accadeva? Che il borghese, ad ogni modo, il commerciante, aveva dei rapporti con le regioni, col contado, eccetera, perché, per esempio, prendendo il tessile, che è il settore dove l'inizio è più eclatante, cosa accadeva? Che i mercanti si incaricavano di rimediare le stoffe da qualche parte, che fosse in Cina, che fosse in Olanda, che fosse dove volete, dopodiché che facevano? Le portavano in campagna e le distribuivano nelle varie pievi, casali, eccetera, tutte le varie famiglie allargate che gestivano il territorio, le quali con i loro telai a pedale o a manovella semilavoravano le stoffe che poi venivano recuperate dal mercante e portate in città per essere cucite. Quindi non è che non ci fosse un contatto economico precedente con la campagna, per esempio, però era un contatto che si inseriva nell'attività generale senza particolari cose, senza turbative, diciamo, la vita continuava ad andare avanti, perché in campagna c'era un modo di gestire il lavoro dei campi e gestire le altre attività molto più integrato di quanto non sarebbe poi stato, e questo poi lo vedremo. Nel senso che veniva tutto, come dire, c'era un da far che era un da fare armonico. Tant'è vero che un'altra delle cose che fino ad ora non c'è è il tempo libero. Nessuno sa cosa significhi tempo libero a quel momento, perché non c'è nessun tempo che è necessariamente impegnato per fare qualcos'altro. Per cui si fanno le cose quando si può. Quando è scuro si tesse, si chiacchiera, si pulisce, quando piove si resta a casa, quando invece fa bello si va a lavorare la mattina alle 4. È tutto molto armonico in un certo senso, e questo è interessante tenerlo presente, perché segnala quanto poi invece diventa diverso il nostro modo di vivere. Quindi il modo precedente, il modo premoderno, il modo preindustriale è un modo in cui le cose vanno avanti come, più o meno come sono sempre state, e quindi va bene il vecchio sistema. Il vecchio sistema, vi ricordo, affiora in Europa intorno all'Ottocento, ma l'Ottocento senza il mille davanti, e arriva fino al 1800, quindi insomma si tratta di 1000 anni di storia, insomma, un bel risultato per una impostazione culturale. Però appunto a un certo punto cambiano le cose, e che succede? Che con il progresso tecnologico il borghese è in grado di modificare radicalmente quegli equilibri nei quali prima si inseriva. Perché? Perché deve aprire un'azienda, deve aprire una fabbrica, non può più limitarsi ad andare in giro e a integrare il suo contributo in quello preesistente. Deve scardinare radicalmente l'ordine, perché la fabbrica non può essere spezzettata sul territorio. Oggi forse lo potremmo anche fare con qualche soluzione tecnologica d'avanguardia, un piccolo motore, un piccolo telaio si potrebbe anche distribuire concettualmente. Ma allora era tutto molto grande, molto ingombrante, era iniziale, no? Quindi bisognava mettersi in un punto. E questo mettersi in un punto era talmente potente da modificare radicalmente tutta la regione intorno alla quale questo accadeva. Perché? Perché, per esempio, quelli che lavoravano in fabbrica dovevano stare accanto alla fabbrica. Non potevano partirsene dalle campagne, arrivare in fabbrica, lavorare e tornare in campagna. Perché l'impiego della fabbrica era un impiego diverso. Tanto per dire, non si inseriva minimamente in quel ritmo stagionale, in un certo senso, in quel ritmo naturale del mondo contadino. Perché la fabbrica, per ripagarsi, deve lavorare 24 ore su 24. Non si può fermare. Quindi vedete, c'è questa posizione di una nuova struttura che vi invito a considerare come una struttura affascinante, misteriosa, perché noi le vediamo come se fossero ovvie le fabbriche, ma pensate uno al tempo. Pensate che era il primo momento in cui qualcos'altro lavorava per l'uomo. Fino ad allora l'unica fonte d'energia erano gli animali, gli elementi e le braccia. Non c'era nient'altro da fare. Ora qualcosa, che molti non capivano perché era, come dire, frutto di pensieri abbastanza raffinati e poco diffusi, era in grado di fare molto di più di quanto non riuscisse a fare l'uomo. Quindi l'uomo era affascinatissimo da questo discorso, era un po' come una magia fatta e realizzata, quindi aveva una sua attrattiva a prescindere da qualunque altra considerazione. Però perché questo funzionasse c'era bisogno appunto che le risorse affluissero in modo costante e continuo, che ci fosse quindi energia, che ci fossero materie prime, che ci fosse gente che lavorava, che ci fossero strade che permettevano tutto questo, che ci fossero altri sistemi che portavano via il lavorato. Insomma, piano piano, tutto quello che noi conosciamo come organizzazione comincia a imporsi al territorio. E quindi il territorio cambia. Il territorio cambia, si spopolano le campagne lentamente, però in modo estremamente efficace. Tenete presente che in un periodo di economia primaria, ovvero sia quando l'agricoltura è la fonte dominante del reddito, c'era il 92% della popolazione impegnata in agricoltura. Col secondario, cioè quindi con l'industria, passiamo all'8%. Vuol dire 90 persone su 100 che si spostano da un contesto a un altro. E questo spostamento non è semplicemente uno spostamento spaziale, come vi stavo dicendo. È uno spostamento che causa un cambiamento radicale di stili di vita. Perché la fabbrica, come abbiamo visto, non si inserisce nei ritmi naturali. Salute. La fabbrica non si ferma quando piove, non si ferma quando è buio, non risponde a questo tipo di sollecitazioni. Per cui lavorare in fabbrica è più che un cambiamento di lavoro, un cambiamento di modo di vivere, un cambiamento di modo di concepire la vita, che genera tutta una serie di complicazioni. Non ultima la domanda: lavoro, dormo e poi che faccio? Non ti puoi portare il lavoro a casa della fabbrica, o devi fare in fabbrica, per cui tu lavorerai 10-12 ore, all'inizio era 14 anche. Dormirai un certo lasso di tempo, ma ci sarà un momento in cui non dovrai lavorare e non dovrai dormire, e ti porrai il problema: che faccio? Ecco dove nasce il tempo libero. Fino ad allora non c'era. Non c'era un'organizzazione del mondo e delle attività tali da giustificare l'idea di tempo libero. Nel tempo libero si facevano altre cose, ma senza che ci si pensasse. Di fatto non era un'interruzione di qualcosa che si sarebbe dovuto fare. Era semplicemente una gestione più articolata del tempo. La fabbrica questo lo annulla. La fabbrica dice: tu lavori dalle alle. Stop. Dopodiché fa come te pare. Capite che questo fa come te pare non è proprio semplicissimo da gestire, anche perché, tra l'altro, c'è uno sconvolgimento demografico in atto. Tenete presente che un paio d'anni fa, ormai dovrebbero essere, più di metà della popolazione della Terra abitava in città. È stato un traguardo in un certo senso, che poi probabilmente sarà un traguardo complesso da gestire. Però vuol dire che fino al 2010, fuori dalle metropoli, viveva più della metà della popolazione. Tenete presente che le metropoli sono un concetto moderno, cioè vengono in larga misura dalle fabbriche, dall'industrializzazione. Perché l'unica metropoli della quale abbiamo notizia nel tempo precedente è Roma, che aveva più di 1 milione di abitanti, e dopo Roma si arriva a Londra nel 1820, con 1 milione di abitanti. In tutto questo lasso di tempo, quindi 1600 e rotti anni, nessun centro abitato aveva più di questi abitanti. Quindi è chiaro che la dimensione della convivenza era molto più gestibile, era molto più tranquilla. E non solo non aveva 1 milione, ma non ci si avvicinavano neanche, se vogliamo essere onesti. Perché? Perché la popolazione appunto era sparsa sul territorio, perché l'agricoltura richiede una presenza in loco. Non puoi stare in città e poi spostarti in campagna, devi stare in campagna. Quindi le città erano dei luoghi di protezione, dei luoghi di commercio, dei luoghi di traffico, ma la gran parte della popolazione era sparsa sul territorio. Soprattutto qui in Umbria è facilissimo vederlo, basta che vi andate a fare un giro fuori dalle città e vedete tutti i casali, casolari, pievi, baite, cascine, eccetera, abbandonate, che erano quelle dove abitavano le famiglie di quelli che lavoravano il terreno, che poi non erano necessariamente proprietari, come sappiamo, potevano essere mezzadri, tutta una serie di figure, ma quello che conta è che comunque la popolazione era molto più uniformemente distribuita sul territorio. Non solo, in questo modo il territorio era molto più vissuto e molto più controllato di oggi. Tant'è vero che possiamo dire, tanto per aggiungerne un'altra, che il problema dell'ambiente comincia a nascere in questo momento, quando tutti vanno via dalle campagne. Perché chi abita in campagna sa quando il fosso deve essere gestito, sa quando, come piantare gli alberi sulle colline per fare in modo che non te crollino in testa, come gestire il territorio, tutta una serie di cose che fanno parte del sapere anche professionale, se vogliamo, che non è strettamente professionale, ma è un po' più come dire, coerente e armonico. E quando questo cessa, nessuno pensa di andare a fare quello che facevano i contadini, per cui il territorio viene abbandonato. Noi abbiamo in Italia il 92% del territorio a rischio idrogeologico, ringraziando Dio. Poi ti chiedi come mai ci si crolli ogni volta che piove, è abbastanza facile capirlo. Quello che resta un po' più difficile da capire è come mai nel frattempo, che sono passati ormai perlomeno 40 anni da quando ci siamo accorti, nessuno abbia fatto niente. Però questo, diciamo che non è un nostro problema qui. Per cui capite che questo aprire una fabbrica riorganizza radicalmente il territorio, riorganizza radicalmente le gerarchie all'interno del territorio, le possibilità di reddito, quindi le possibilità di sopravvivenza. Ecco dove nasce in larga misura il fascino che ancora oggi ha a che fare con le fabbriche. Starete seguendo forse il problema delle acciaierie di Terni, tanto per dirne uno, poi ce ne sono svariati altri, Alcoa in Sardegna, Taranto, l'Ilva, eccetera. Le fabbriche vengono viste ad oggi come fonte di reddito, come fonte di ricchezza, come fonte di sostentamento, anche come fonte di altri problemi, come avrete forse sentito. però di fatto mantengono ancora oggi quest'aura in qualche modo di benessere, di ricchezza. E questo era vero in particolare all'inizio, perché appunto aprire la fabbrica in un posto o in un altro segnava il declino o l'ascesa del luogo. Il luogo diventava da cittadella, da villaggio, da quasi niente, in breve metropoli, con tutto quello che la metropoli comportava, quindi con traffici, con indotto, con risorse, con movimenti, con ricchezza, eccetera, eccetera, eccetera. Tenete presente che questa è anche la fase in cui l'economia comincia a costruirsi come scienza. Di quello poi parleremo. Quindi, insomma, ci sono tutta una serie di movimenti coerenti e il punto focale della questione qual è? Che il borghese, quando apre la fabbrica, quindi cambia il destino della gente. C'è molta gente che è in debito col borghese, che lo riconosce come capo perché gli ha dato un futuro, gli ha dato una possibilità, gli ha aperto le porte della modernità e del futuro, cosa non da poco. E quindi il borghese di fatto si trova ad avere un potere vero, perché viene riconosciuto dalle popolazioni come benefattore, laddove quelli che oggettivamente e formalmente le governano sono riconosciuti esclusivamente come parassiti. Perché anche questo? Non solo perché il sangue in qualche modo si affievolisce e quindi le ultime generazioni delle famiglie nobili di solito sono abbastanza scarse come rappresentatività, ricordo Emanuele Filiberto di nuovo, ma anche perché una serie di movimenti politici che si erano avuti anche nel secolo precedente con Luigi Corressole, se avete presente un po' di chi parliamo, avevano fatto sì che l'aristocrazia diventasse sempre più parassitaria e sempre meno impegnata sul territorio. Cosa aveva fatto Luigi XIV per levarseli dalle scatole? Se li aveva portati tutti a Versailles e li aveva resi di fatto delle marionette. C'è un bellissimo film di qualche anno fa che si chiama Ridicule, se qualcuno ha voglia di approfondire la questione, che era magnifico perché narra la vita di Versailles in modo che ti lascia sconvolto. Dire, il re aveva fatto una cosa che noi non, difficilmente comprendiamo, ma aveva fatto un sacrificio folle il re. Cioè il re si era reso in qualche misura l'agnello sacrificale di questo processo di svuotamento dell'aristocrazia, perché li aveva costretti a vivere in sua funzione, ma lui poi viveva in loro funzione. Per cui il potere a Versailles si misurava dai momenti della vita del re che tu potevi condividere. Ed erano tutti condivisi, dalla sveglia del mattino al momento in cui andava in bagno, al momento in cui si intratteneva con qualcun altro. Di fatto non aveva più un briciolo di spazio privato il re. Era diventato un'istituzione fatta e rifinita. E quindi i nobili si misuravano da quanto avevano bevuto un succo di frutta con Reale 5, se erano stati ammessi al bagno regio nel momento in cui lui si faceva le abluzioni o addirittura evacuava, e tutte queste cose qui, che dal nostro punto di vista sono un po' difficili da concepire, ma vi danno la misura dello sforzo titanico della questione. Cioè lui attraverso come dire, sacrificio simbolico aveva di fatto legato a sé tutta l'aristocrazia, la quale ragionava esclusivamente in termini di Versailles. E quindi prendeva le risorse dal suo territorio e le bruciava con feste, con abiti spettacolari, con mantenute, eccetera, 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 tutte lì. E questo chiaramente cosa faceva? Intaccava il loro potere effettivo, l'aveva capito perfettamente il re. Solo che non aveva capito che non sarebbe stato a suo gioco questo, ma andava poi a gioco di altri. Per cui Re Sole priva, diciamo, di incisività l'aristocrazia, la quale peraltro è anche legata ai vecchi sistemi di valori e quindi non commercia. Il peso dell'aristocrazia deriva avanti. Dicevo qui che il potere dell'aristocrazia nella cultura precedente, quello che si chiama l'Ancien Régime, tanto per capirsi, traeva il suo sostentamento, il suo senso dal possesso del territorio, quindi solamente ricchezza immobile, immobiliare. Ed era vietato dal costume, dalla tradizione, dall'onore, ai nobili di trafficare invece col commercio o ancora peggio con la finanza, anche se poi loro trafficavano lo stesso perché vi comunico che nel frattempo le borse erano cominciate a nascere già e la borsa più interessante del tempo era quella di Amsterdam, visto che il 600 era stato il secolo olandese. Quindi c'erano alcuni di questi nobili che erano un attimo meno rincoglioniti, diciamo, usiamo questo termine tecnico, per rendersi conto che era opportuno investire i loro soldi in altro e non continuare col terreno, e gli altri invece i quali non si ponevano questo problema, immaginavano che tutto sarebbe rimasto come era sempre stato, perché c'è questa tendenza a farlo, e quindi pian piano si incistavano a Versailles. E quindi è questa la situazione, c'è da una parte la borghesia rampante con mezzi, con il supporto della nuova, del nuovo fascino tecnologico, con una capacità di fare ricchezza costante e anche diffusa, tutto sommato, perché loro si arricchivano, ma anche il territorio si arricchiva. E dall'altra ci sono i nobili che sono sempre meno sostenibili, per cui era inevitabile in un certo senso che a un certo punto qualcosa si rompesse. Si è rotto nel modo più scenografico possibile, con le parole d'ordine della modernità, perché vi ricordo che le affermazioni dei rivoluzionari da questo punto di vista si capiscono meglio. Ricordate Liberté, Égalité, Fraternité. No, Égalité era esattamente contro il discorso dell'Ancien Régime, per il quale c'era qualcuno che era meglio di qualcun altro per definizione. Égalité vuol dire tutti possiamo essere o sfigati o ricchi e famosi. E quindi in un certo senso già trovate qui, per esempio, quello che poi diventerà il mito costitutivo dell'America, degli Stati Uniti, no? Il self-made man, cioè quello che parte dal basso e diventa presidente degli Stati Uniti, diventa Bill Gates, diventa Steve Jobs, quello che vi pare, insomma, è un racconto che ha senso solamente in questa nuova narrativa, perché nel vecchio tempo non avrebbe avuto nessun tipo di riscontro. Se tu eri figlio di un portiere, rimanevi figlio di un portiere, potevi fare qualunque cosa, inventarti qualsiasi cosa, ma sempre gli saresti rimasto. Invece il nuovo mondo, come vedete, rende possibile una certa mobilità sociale. E questo è uno dei primi concetti che andremo a studiare quando cominciamo a fare proprio sociologia vera e propria. Ad ogni modo, nel frattempo ci basti intanto capire questo, che l'avvento appunto della tecnologia, della rivoluzione industriale, porta con sé uno sconvolgimento radicale di tutto quello che era il modo culturale precedente, afferma nuovi valori, quali per esempio l'imprenditività, il coraggio, il genio individuale, e ne affonda altri, quali per esempio appunto il sangue, l'onore, tutti quelli che erano i valori che in qualche modo descrivevano il modo d'essere precedente. Allora, i filosofi sociali che studiavano appunto la società, pian piano cominciano a rendersi conto che quello che sta accadendo non è più spiegabile con i vecchi strumenti, cioè se loro ragionano in termini di onore e di stirpe non capiscono quello che accade, perché non è comprensibile, evidentemente, perché la borghesia nasce in ossequio ad altri valori che fino ad allora erano stati disvalori. Vi ricordo che il denaro non è sempre stato così uniformemente ben visto come oggi. Nella tradizione cattolica, ad esempio, il denaro era lo sterco del demonio, quindi i veri cristiani fedeli non potevano toccarlo. Non è casuale che venisse delegata l'usura e il prestito agli ebrei. Non so se vi siete mai posti il problema perché gli ebrei maneggiano il denaro. Perché secondo la Chiesa erano indegni da prima e quindi potevano, ma un fedele vero il denaro non avrebbe dovuto toccarlo. Poi cioè, i condizionali si pregano qui. Però l'idea generale a livello di processo culturale era questa. Quindi capite che per arrivare a fondare il prestigio individuale sul denaro bisogna che cambino parecchie cosette. E questo era proprio anche della classicità, pensate soltanto al triumvirato romano, no? Quello che aveva i soldi mica era Cesare, era Crasso, però Crasso non contava niente, pur avendo i soldi. Quindi vedete che nelle culture la stima delle circostanze cambia radicalmente a seconda dei valori che informano la cultura. Nella cultura romana la stirpe era ancora più importante per certi versi, anche perché non ce n'era moltissima a monte, ed era una stirpe in larga parte anche fantasiosa. Se più o meno conoscete la storia, saprete che Cesare rivendicava Venere come capostipite della sua, quindi insomma parliamo di cose abbastanza impegnative, ecco. Però questo fatto per Cesare è stato fondamentale. Cesare è stato uno degli uomini più importanti della storia dell'umanità e non aveva il becco di un quadrino. Quando Cesare parte in un'insula della Suburra, cioè in uno dei posti più sfigati di Roma al tempo, tanto per capirsi. E per essere un nobile, questo dice lungo, no? I nobili erano quelli con le ville, quelli con i prati, le verande, le piscine, tutte queste cose magnifiche. Questo invece vive in un appartamento in un quartiere sfigato, perché insomma la Suburra era effettivamente una mezza chiavica. Per cui capite che la questione è importante. Perché riesce a diventare Cesare? Perché comunque, pur non avendo i mezzi, aveva il sangue. Era la gens Iulia, una delle più importanti, anche se in quel momento non particolarmente in forma, diciamo. Quindi trova i suoi coloro che lo supportano economicamente, ma loro non contano. Non avrebbero potuto diventare Cesare pur avendo i soldi, perché in quel sistema culturale i soldi non bastavano. Era una circostanza strumentale, ce l'avevi bene, ma tu non li potevi usare, li dovevi restare a qualcun altro. Infatti Cesare ne spreca a milioni, se andate a vedere la storia, è affascinante il discorso. Quindi questo set mentale va avanti fino più o meno al 1600, grosso modo. E quindi occorre un cambiamento radicale nelle prospettive anche della popolazione, non soltanto di quelli coi soldi, che cominciano ad apprezzare la ricchezza come un fattore positivo, non un fattore negativo, non un segno di corruzione e di peccato. Allora appunto i filosofi più avvertiti cominciano a rendersi conto che tocca inventarsi qualcosa di nuovo, cioè serve qualcos'altro per studiare la società che non i vecchi discorsi, perché con quelli non si va da nessuna parte. E quindi a un certo punto, nel 1835 per essere precisi, un filosofo francese che si chiama Auguste Comte, ma che non è importante che sappiate, ve lo dico per cronaca, ma lascia il tempo che trova, tiene un corso all'università alla Sorbona che si chiama Corso di Sociologia Positiva. Ed è il primo momento in cui qualcuno utilizza il termine sociologia nella storia, cioè lo crea lui. E l'entusiasmo di Comte è tale da crearci dei problemi ancora oggi per certi versi, perché cosa dice Comte? Comte decide che la sociologia, è la regina delle scienze. Scrive questo pamphlet che si chiama appunto Sociologia Regina Scienziarum e suscitando scoppi di ilarità in tutto il mondo accademico, perché chiaramente l'Accademia non era esente dagli stessi problemi del resto della società, ovviamente, e valutava in larga misura le discipline, come fa ancora oggi, sulla base delle lettere di nobiltà. Quindi la filosofia comincia nel 600 avanti Cristo, la sociologia è nata l'altro ieri, sentirsela dire la regina delle scienze, tutti quanti ridevano come matti fondamentalmente. E non solo Comte fa questo primo passo un attimo troppo lungo, ma poi proclama pure che la sociologia studia la società. Dov'è il tallone d'Achille dell'affermazione? Che dire società equivale a dire tutto e niente. Perché a quel punto gli altri, non so, per esempio i giuristi, che anche loro hanno una storia bella antica alle spalle, gli dicono: ma anche noi studiamo la società. Anche gli economisti studiano la società, anche i filosofi, tutti studiano la società. Che studi della società? Cioè non puoi assumere la società come oggetto, perché è talmente complicata che è come dire studio nulla. Quindi dalla posizione comtiana in poi la sociologia si interroga su cosa studia. Questo è un po' il problema della questione. Ancora non ci siamo riusciti a mettere d'accordo perché, è viva la percezione del fatto che è opportuno che esista un pensiero di questo genere, ma non ci si riesce a mettere d'accordo su quale sia l'oggetto più importante. Forse perché ragioniamo in un'ottica sbagliata, ma questo poi lo vedremo, insomma, perché non è detto che ce ne sia uno di oggetto più importante, magari so di più, toccherà vederla la cosa. Però questo tanto per spiegarvi come funziona. E non solo nasce la sociologia che cerca di capire questi nuovi rapporti di potere, come si articola la società, perché certi soggetti sono più importanti di altri e via discorrendo, ma nascono anche le altre discipline, l'antropologia, che si chiede come diavolo è possibile che pur essendo tutti uomini ci sia una differenza culturale così spaventosa, e non solo culturale, anche d'aspetto se vogliamo, no? Perché in questo periodo, sulla scorta dei nuovi traffici e della nuova rivoluzione industriale, l'altro, quello con la A maiuscola, comincia a diventare molto più diffuso, cioè si comincia a vedere anche in Europa gente che con l'Europa non ha niente a che fare, gente scura di pelle, gente gialla di pelle, gente con degli strani capelli, con degli strani modi di comportarsi, con i veli, con i cappelli, con altre cose, insomma tutta una serie di cose che all'europeo medio lo turbano. Diciamo che siccome lo turbano ancora oggi, credo che sia facile capire perché. Cioè, ancora oggi non ci siamo molto abituati a quest'idea. Figuratevi 200 rotti anni fa, 300 anche, quando, è interessante saperlo, nella vita media un individuo incontrava 300 persone. Demograficamente. Cioè, nella vita com'era nell'Europa premoderna, Uno che abitava in campagna o comunque nei villaggi, eccetera, eccetera, nell'intera vita aveva possibilità di incontrare 300 altre persone. Quindi era piuttosto ovvio che ritenesse che tutto il mondo era fatto come quelli che conosceva lui. Non c'era da stupirsene particolarmente. E quando in questo giro ristretto entrava qualcuno, appunto, che esulava completamente, inizialmente veniva visto come uno spettacolo. Sapete che in questo periodo, nel Settecento, in larga misura, ci sono le corti dei miracoli, ci sono gli spettacoli itineranti che portano i selvaggi, le persone, l'uomo più alto del mondo, la donna barbuta, il boscimano, eccetera, eccetera, in giro per farli vedere. Tutti si divertono perché finché stanno dentro una gabbia non sono problematici. Il problema è quando escono dalle gabbie, cioè quando vengono a interpellarti, quando vogliono comprare le tue cose, quando tu devi dare loro dei soldi per qualche motivo. In tutta questa situazione cominciano a nascere degli interrogativi. Uno può porsi dei problemi, ma forse che ci sono altre culture? Com'è possibile che ci siano altre culture? Quindi etnografia, etnologia e antropologia si interrogano su questo. Poi, andando avanti, arrivano anche gli psicologi, che si interrogano su tutta un'altra serie di cose che hanno a che fare col soggetto nascente, peraltro, e quindi ecco più o meno il bouquet delle scienze umane che viene in essere. Quindi viene in essere fondamentalmente nel cambiamento della cultura. Quindi per molti versi le scienze umane sono delle scienze moderne. Perché vi dicevo che questa situazione iniziale è interessante? Perché noi di fatto oggi più o meno stiamo vivendo un qualcosa del genere. Non è così evidente, ma d'altronde noi non sappiamo al tempo di Comte quanto fosse evidente quello che accadeva. Noi siamo abituati a pensare al passato e ci sembra tutto lampante, perché tanto noi sappiamo già come andava a finire, per cui è abbastanza semplice. Ma pensate per esempio a un'altra grande rivoluzione, la rivoluzione scientifica. No, noi siamo abituati a dire che chi è che comincia la rivoluzione scientifica? Saremmo abituati anche qui, il condizionale si impone. Newton. Newton, Galileo, Copernico, di questi tizi che si trovano a vivere più o meno nello stesso momento storico, e quindi diamo per assodato che con loro avvento improvvisamente tutti ragionassero scientifico. Ma è una balla grossa come una casa. Cioè, tanto per dirne una, Newton riteneva di essere un alchimista e non uno scienziato, perché già a livello di autorappresentazione siamo fuori come balconi. Ma poi i lavori scritti da loro, da Tycho Brahe, da Newton, da Leibniz, da tutti questi grandi nomi che sono quelli che hanno fatto la modernità com'è, al tempo li leggevano quattro gatti. Le stime dicono che se hanno letto in 1000 il volume sul calcolo di Newton iniziale, è grasso che cola. 1000 sono pochi, anche in un tempo in cui non c'erano le folle oceaniche. 1000 sono pochi. Quindi vuol dire che non è che al tempo improvvisamente tutti avessero capito, ammazza, siamo una rivoluzione scientifica, che figo. No, per loro era proprio come dire un altro che dava i numeri, nel senso letterale del termine. E noi oggi, dopo, col senno di poi, siamo in grado di dire, no, quando Newton ha scritto il libro è cambiato tutto. Non è vero. Quindi noi oggi siamo in una situazione in cui, sta cambiando tutto. I segni sono seri, sono piuttosto significativi. E quindi è utile riflettere sul cambiamento del Settecento, perché ci permette di cominciare a capire il cambiamento dell'oggi. Il cambiamento dell'oggi è annunciato da una serie di crisi che avrete purtroppo ben presenti, immagino. L'ultima, quella economica del 2008 che non passa, e tutta una serie di altre difficoltà, particolarmente nella comprensione del sociale. No? La grande lamentela dei giornali è non capiamo più giovani, non capiamo più questo, non capiamo più quello. Grazie al ciufolo gli si potrebbe rispondere. È ovvio che non capisci, se continui a ragionare con gli strumenti della modernità, oggi non capisci più. Quindi questo è piuttosto interessante e ovviamente investe in qualche modo anche il vostro modo di autorappresentarvi. Tanto per cominciarvi a spiegare perché sono qui. Perché nell'ottica moderna voi vi potreste percepire come tecnici in qualche modo, come portatori di un sapere esperto, codificato in qualche misura, scientificamente fondato, eccetera, eccetera. Ma nell'ottica corrente invece voi siete comunque depositari anche di altre aspettative oltre a quelle. Siete depositari di aspettative di salvezza, per certi versi. Cioè avete nelle mani il futuro degli altri. Magari forse non a livello addirittura di vita o di morte, ma comunque di benessere sì. Attraverso di voi passa il riscatto, il miglioramento, la cura, il ritorno. E comunque quelli che guardano a voi come portatori di sapere esperto vi attribuiscono una serie di capacità che sono spesso e volentieri esorbitanti rispetto a quelle che poi avete, perché sono in qualche modo mitiche. E quindi questo dovete saperlo nel momento in cui parlate con loro, perché il vostro rapporto non è semplicemente un rapporto professionale. E questa cosa spesso e volentieri non ve dice nessuno. Questo invece è uno dei punti centrali del disagio dell'oggi verso la medicina, la quale si è costruita come scienza e quindi si è, come dire, allontanata da quello che è la vita normale. Però opera nella vita normale, e non solo opera nella vita normale, ma opera in uno dei punti più critici e delicati della vita normale, perché la salute, oggi come oggi, è uno dei, no, beni riconosciuti da tutti. E se tu dici di essere bravo a far sta bene agli altri, quelli dicono ok, mo fammi sta bene, che non è proprio ovvio, come saprete. Quindi il vostro modo di essere, il vostro modo di fare quello che fate ha delle componenti diverse, non solo quella tecnica scientifica, che è moderna, ma ce n'è anche un'altra che la modernità si era dimenticata e che invece è importante. Non è casuale che, per esempio, molti chiedano ai medici di farsi capire. E voi chiedete una spiegazione a un medico e quello vi dice un sacco di parole che capisce solo lui, se le capisce, voi rimanete nel buio peggio di prima. Allora, questo per un certo lasso di tempo è valso la pena, perché ha costruito il potere del medico. Se voi andate a leggere i preamboli dei libri anche di Galileo, il quale noi trattiamo sempre come questo esempio brillante di scienziato moderno, c'è scritto letteralmente questo: noi abbiamo un sapere che è solo nostro e che capiamo solo noi, e non vogliamo che lo capiscano altri. Perché? Perché sapere è potere, già allora. Sapere è potere anche oggi. Quindi parlare in una lingua incomprensibile, quando sei in una situazione già di dislivello, aiuta. Fino a qualche tempo fa metteva in soggezione e permetteva comportamenti assortiti. Poi che è successo però? È arrivato internet, dove tu puoi ricordarti i termini, puoi andare a scrivere, puoi capire che succedono, puoi anche dire ma che cazzo sta di, e ridirglielo, o interpellare qualcun altro, o trovare altra gente che ha avuto a che fare con lui e che non si è trovata bene. Questo complica le pretese del sapere esperto. Tant'è vero che il sapere esperto spesso e volentieri viene saltato. Lo vedremo quando faremo la discussione dell'articolo sul farmaco. Oggi molti si curano da soli, molti si curano attraverso istanze non particolarmente certificate, molti non si fidano di certi portatori di sapere. Quindi cominciano ad esserci una serie di dinamiche che investono queste professioni, che vanno ben oltre lo scientifico. Lo scientifico, anch'esso, deve essere reinserito nel sociale. E quindi voi siete in qualche misura operatori del sociale, che lo vogliate o meno. E questa cosa, nella migliore delle ipotesi, deve essere saputa. Dopodiché vi comporterete come vorrete, perché siete grandi, non è che uno vi deve dare... Io non tendo a dare nessun tipo di istanza comportamentale. Però vorrei che pensaste a quello che fate. Questo è il punto. Il mio senso nell'essere qui sta qua, nel farvi vedere che c'è altro al di là di quello che probabilmente vi insegnano e del modo in cui ve li insegnano, perché ci sono tante strategie, come dicevamo, la sociologia è fatta di tanti sociologi, non sono molti a fare la sociologia che faccio io, per cui capisco perfettamente che si possa articolare diversamente il sapere sociologico. Però dal mio punto di vista l'oggi si connota per questo tipo di discorso, ovvero sia per una necessità di recupero di alcune dimensioni fondamentali dell'essere umano che la modernità scientifica ha un po' perso di vista. E la medicina da questo punto di vista è perfettamente emblematica, no? Se voi prendete una qualunque serie televisiva, che sono degli ottimi documenti della cultura corrente, ma prendete IAR per esempio, che ultimamente è finito ma immagino che avrete visto. IAR nasce esattamente per questo. Paradossalmente, IAR è politico, cioè non nasce come entertainment, nasce come accusa al sistema americano per certe sue difficoltà, chiamiamole così, insomma, pecche, chiamiamole. Ovvero sia, per esempio, il fatto di non essere universale. Uno dei casi classici di IAR è: arriva qualcuno al pronto soccorso e tu non puoi curarlo perché non c'ha la famosa assicurazione. E allora è chiaro che lì c'è un problema col giuramento di Ippocrate, cioè io devo curare qualcuno perché sta male o devo curare qualcuno perché può pagarmi, che non è la stessa cosa evidentemente. Ma poi c'è costantemente una polemica, per esempio, degli infermieri con i medici, i quali i medici trattano i pazienti come numeri e gli infermieri invece gli ricordano che si chiamano David, si chiamano Ann, si chiamano Frederick, ovvero sia sono esseri umani, non sono casi, non sono organi, non sono malattie. Sono portatori di malattie. La malattia ha senso se è inserita nell'uomo da sola, è che curi un fegato, però sentite, se conoscete il gergo dei chirurghi, che fai? Oggi è un setto nasale, come se ci fosse questo setto nasale che cammina da solo, no? Ogni tanto, eccomi qua, mi curi per favore. No. Quindi è evidente che c'è una, come dire, un tentativo di separazione sempre maggiore dal corpo del malato. E da questo punto di vista Dr. House era perfetto, non so se l'avete visto. Dr. House era quello che annusava le urine, era quello che toccava la gente. Perché? Perché quelle, nella arte medica, erano dei modi di capire la consistenza della pelle, la sudorazione, il colore degli occhi. Tante cose che sono state messe da parte perché qualitative e non quantitative, non misurabili, e che quindi hanno portato il medico a trattare il paziente non come un corpo che soffre anche, ma come un insieme di numeri. No, se voi parlate spesso e volentieri anche a livello di ricerca con gli operatori medici di oggi, vi dicono che spesso e volentieri il paziente non lo vedono, vedono la cartella clinica, che è un riassunto del paziente in termini numerici, però chiaramente, dove non c'è rapporto umano, dove non c'è spiegazione, dove non c'è empatia, dove non c'è niente. E questo è un problema, anche perché le medicine normali, tradizionali, quelle premoderne che continuano ad andare avanti in un sacco di parti del mondo, invece trattano spesso e volentieri il problema del paziente in una chiave sociale. Le medicine tradizionali africane, per esempio, curano il villaggio, curano la famiglia, non curano il malato, perché il malato si ritiene sia, come dire, il sintomo di un disagio più ampio. E noi sappiamo perfettamente che esistono tante malattie che sono psicosomatiche, le chiamiamo così, non sappiamo bene che significa, ma abbiamo trovato un modo per agganciarci alla questione, sappiamo che ci sono tante strategie buffe, per esempio i placebo, che funzionano. Come mai funzionano i placebo? Se è vero che quello che dovremmo osservare è l'azione di un qualche tipo di componente chimico su un qualche tipo di bersaglio, salve, fisiologico, allora questo funziona anche se il componente che dovrebbe agire non c'è. Quindi evidentemente c'è qualcosa nel nostro modo di pensare l'uomo e la cura che non è così ovvio, che stiamo in qualche modo cercando di comprendere, poi vedremo quali sono le strategie, quali sono i motivi, eccetera. Però tenete presente questo, che per essere efficaci anche nella cura c'è da curare un altro aspetto. Tutto quello che è l'emozionale, tutto ciò che è il relazionale è fondante anche per il benessere e per la riuscita effettiva di un ciclo di interventi che sennò potrebbero essere concepiti come semplicemente meccanici e tecnici. Ok, 5 minuti di break. Ok, allora, una cosa che non vi avevo ancora detto. Se volete chiedermi qualcosa, fatelo liberamente, anzi, auspicherei. Nel senso che la lezione è in primis un processo sociale, non è un momento in cui uno parla e gli altri ascoltano e basta, questo lo vedremo meglio dopo, però insomma di fatto una lezione funziona se c'è un minimo di scambio, quindi non preoccupatevi se c'è qualche parola che non capite, qualche idea che non è chiara, qualunque cosa, chiedetelo pure, anzi così almeno evitiamo di dover poi fare spiegazioni separate, perché c'è anche un'economia della questione. Nel senso che probabilmente se non lo capite voi non lo capisce neanche qualcun altro, ma quello forse è più timido ancora, per cui se voi vi fate carico si arriva ad una miglior comprensione generale. Tra l'altro voi siete il primo anno, no? Quindi abbandonate per favore la logica scolastica di quello che fa le domande e si mette in buona luce col professore, perché l'università meriterebbe di essere trattata un po' meglio. E quindi il dialogo e il chiarimento non sono segni di stupidità, ma sono segni normalissimi di autocoscienza. Cioè uno sa che non capisce, non è detto che debba sapere, per cui è più che lecito che abbia dei dubbi. Quindi appunto chiedetemi o scrivetemi se non riuscite a prendere il coraggio a quattro mani, ma insomma vediamo un po'. Allora, dunque, ricapitolando, quindi cosa abbiamo scoperto ad oggi? Che il motivo della nascita della sociologia sta appunto nel tentativo di capire di cosa parliamo col cambiamento culturale della modernità. Come vi dicevo, adesso è abbastanza chiaro in che termini questo cambiamento abbia avuto luogo e cosa abbia comportato. Al tempo non lo era per niente, perché chiaramente c'erano pretese di certi versi, c'erano discorsi più o meno sensati e pertinenti. Quello che si capiva in generale è che quello che c'era prima non andava più bene, questo era abbastanza ovvio. Quindi appunto tenete presente che il momento in cui Comte tiene questo famoso corso di sociologia positiva, tutto sommato fa un gesto abbastanza coraggioso. Noi spesso e volentieri questo non lo contempliamo, però tenete presente che di fatto Comte abbandona, rinuncia a una serie di prerogative e di privilegi, perché Comte era filosofo e, come abbiamo detto, la filosofia era allora, come ancora oggi in larga misura, la disciplina più blasonata del nostro sapere, perché è quella che comincia più prima, fondamentalmente. Quindi il 700 avanti Cristo, grosso modo, insomma, i presocratici cominciano a essere riconosciuti in quel periodo, e quindi lui smette di essere in qualche misura filosofo e diventa sociologo, che appunto nessuno sa più o meno che cosa significhi allora come oggi, e oltretutto forma questa parola in modo che gli porta un'ulteriore critica, nel senso che il neologismo normalmente viene costruito con una sola lingua d'origine, psicologia e psiche da una parte e logos dall'altra, sociologia e socius da una parte e logos dall'altra, quindi latino e greco, e questo ai puristi del tempo non piaceva molto. Quello che però voleva mettere in luce appunto Comte era questo bisogno di andare a indagare questi legami sociali, questo tessuto che fino ad allora non si era particolarmente valorizzato. Però appunto bisognava trovare i modi per farlo, bisognava trovare la pista attraverso la quale andare a investigare questo essere società. Perché, come vi ho detto, dire semplicemente la società non è sufficiente, la società è fatta di una miriade di cose. Manco sappiamo, non siamo neanche in grado di dire se poi esista in effetti la società, oppure ci siano un processo di divenire costante che ogni tanto viene semplificato col termine società. Questo è quello che dice buona parte della sociologia oggi. Cioè, la società in qualche misura è la fotografia di un certo momento dello sviluppo, ma poi cambia, no? E uno dei tratti classici della modernità da questo punto di vista è il cambiamento, è la valorizzazione del cambiamento. Tenete presente che non è che fino ad allora non fosse cambiato nulla, le cose cambiavano anche prima, però cambiavano con dei ritmi molto più blandi. Il cambiamento era sovente transgenerazionale, quindi le generazioni di fatto vivevano in un clima culturale che era lo stesso, avevano la sensazione che nulla fosse cambiato dall'inizio alla fine della vita di un singolo. Tenete presente che l'inizio della vita e la fine di un singolo erano un attimo più ravvicinati di oggi, quindi effettivamente 40-45 anni grosso modo era la media, e perciò diciamo che nella percezione il cambiamento non c'era e veniva quindi osteggiato. Tutti quelli che hanno parlato di sociologia anche, ma comunque anche di filosofia, per moltissimo tempo, ancora oggi, trattano il cambiamento come un qualcosa che va sanato, come un momento di squilibrio della società dove bisogna intervenire per rimettere le cose a posto, come se la società potesse star ferma. Il che è un punto di vista abbastanza peculiare, devo dire, e che oggi come oggi comincia a diventare sempre meno condiviso, nel senso che noi cominciamo a renderci conto che quello che chiamiamo società di fatto è un processo dinamico, o meglio è un intrecciarsi di processi. Ci sono un sacco di cose che accadono contemporaneamente e perciò mirare a un equilibrio statico non è particolarmente sensato. Noi dobbiamo più che altro pensare a un equilibrio dinamico, un qualcosa che nel cambiamento riesca a conservare qualcosa, che poi di fatto è quello che osserviamo nella società stessa, perché è chiaro che per esempio rispetto a 50 anni fa siamo altro, però nella nostra percezione continuiamo a essere la cultura italiana, la società italiana, la società occidentale, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi evidentemente lo spazio del mutamento è ben più marcato di quanto non ritenessero Comte e i primi che si sono interessati alla questione sociologica. Quello che vi dicevo però è questo, ovvero sia tenete presente che aderire in qualche misura alla visione sociologica a quel tempo era un segno di coraggio ed un segno di disponibilità al sacrificio, perché si perdeva qualcosa e non era detto che si sarebbe guadagnata. Col senno di poi sappiamo che non si sarebbe guadagnata, nel senso che ad oggi non è che sia sta gran cosa essere sociologi, soprattutto se consideriamo Alberoni, uno poi a un certo punto capisce anche perché non è molto ben vista la disciplina. Però comunque, detto questo, il problema rimane, e quello che è interessante quindi capire che c'è gente a volte che è disposta a sacrificare il tornaconto personale per un problema di sapere, che questo è quanto. coloro che diventano sociologi, quindi Weber, Max Weber, Emil Durkheim, che sono i grandi nomi di questa prima fase. Emil Durkheim, possiamo scrivere qui, chissà, ogni volta mi chiedo, forse sì. Diciamo che la trinità dei padri, quelli che vengono chiamati padri della sociologia, consta di questi tre tizi. Due tedeschi e un francese. C'è anche un italiano, ma lo vedremo più tardi, che è Pareto. Però, insomma, ecco, più che altro ve lo dico per cronaca, insomma, non andare a ricordarsi. Parleremo un po' più specificatamente di Simmel, che capita essere il mio autore di elezione. Ma anche Weber sarà della partita, insomma sì, diciamo che probabilmente li menzioneremo tutti quanti un pochino. Però ecco, sono degli studiosi che appunto sono disposti a correre dei rischi in termini di carriera, perché appunto l'Accademia era un luogo di conservazione, come d'altronde lo è abbastanza anche oggi. E quindi non venivano ben visti questi giovani rampanti, diciamo, come dicono gli inglesi, Young Turks, non erano particolarmente considerati. In particolare Simmel, che aveva delle visioni estremamente più avanzate di quelle dei suoi colleghi e del tempo, è stato oggetto poi di riscoperta soltanto oggi. All'inizio ha pagato un prezzo abbastanza serio, tant'è vero che è morto di cancro al fegato, non casualmente, dopo una serie di problemi, diciamo, di carriera abbastanza marcati. Però appunto il punto è questo: costoro si rendevano conto che con gli strumenti canonici non capivano. Pareto, che è il nostro altro italiano, addirittura ha una carriera che è estremamente esemplificativa da questo punto di vista, perché lui parte come ingegnere addirittura. Ingegnere alle Ferriere Valdarno, quindi non lontano da qui, poi per un caratterino niente male, una serie di dissapori con la gestione pubblica delle ferriere stesse, diventa economista. Diventa un economista di gran grido, tant'è vero che ancora oggi le curve di Pareto, i teoremi di Pareto si studiano, sono parte del sapere corrente dell'economia, quindi parliamo di un contributo significativo. Poi a un certo punto diventa sociologo, perché pure l'economia non gli bastava per capire quello che succedeva. Lì sarà interessante vedere perché, però intanto vedete che ci sono delle traiettorie, in qualche misura, che tradiscono questo intento a conoscere. Cioè, se vuoi conoscere, spesso e volentieri le discipline sono un ostacolo. Se ti fossilizzi all'interno delle discipline non trovi quello che ti serve, e quindi devi cambiare, uscire, mescolare, fare cose. Allora, quindi il problema dell'oggetto della sociologia è un problema abbastanza interessante, del quale vi parlerò in modo abbastanza breve, però cercherò di farmi capire, semplificando ovviamente, perché se noi affrontiamo la questione vedremo che le proposte dei singoli e dei movimenti sono numerose. Però tutta questa ricchezza di proposte sull'oggetto, quindi su cosa dovrebbe studiare la sociologia, in un certo senso è possibile articolarla in due grandi categorie, il che aiuta, che sono la categoria della struttura e la categoria dell'azione. Ovvero sia, dicono i sociologi che appartengono a questi filoni, secondo noi per comprendere la società è opportuno studiarne la struttura, o secondo noi per comprendere la società è opportuno studiare l'azione degli uomini che fa la società. Come vedete, si tratta di atteggiamenti drammaticamente contrapposti. Per tornare a quello che vi dicevo poco fa, chiaramente l'approccio strutturale è un approccio statico, è un approccio di conservazione, è un approccio che tratta il mutamento come febbre, come malattia, come sintomo da rimuovere, e privilegia per cui altre cose, che sono per esempio la continuità nel tempo, la conservazione, l'ordine, una serie di cose piuttosto interessanti da esaminare poi separatamente. Dall'altra parte invece coloro che privilegiano l'azione sono quelli che vedono il mutamento, che vedono il processo, e si rendono quindi conto che all'interno del processo è importante l'intervento, è importante agire, è importante cambiare, è importante adeguarsi. Quindi, come vedete, sono due impostazioni che si fondano su presupposti completamente radicalmente diversi. Da una parte la statica, dall'altra la dinamica, da una parte l'ordine, dall'altra la coevoluzione. tutta una serie di cose che sono interessanti e tradiscono degli intenti. Perché una cosa che noi dobbiamo cominciare a capire, e che questo vi permetterà, credo, di vedere un po' meglio anche a voi, è che la pretesa della scienza di essere oggettiva è una pretesa ormai difficilmente sostenibile. Tutte le discipline, dalla meccanica quantistica all'architettura, all'archeologia, alla medicina, sono campi di scontro anche del sociale. E ciò che accade, ciò che vi viene studiato, non è necessariamente dato, non è oggettivamente fondato. È studiato sulla scorta di altri discorsi, discorsi di valore, discorsi di opportunità, discorsi di moda, spesso e volentieri. Ci sono mode scientifiche, poi andate a prendere un qualunque campo, per esempio prendiamo la fisica avanzata di oggi. Qual è la moda della fisica avanzata di oggi? La teoria delle stringhe, non so se sapete più o meno di che parliamo. Oggi, dopo, saranno ormai una cinquantina d'anni che parliamo di teoria delle stringhe, qualcuno comincia a dire, ma forse che avessimo sbagliato e dovessimo pensare qualcos'altro, perché non riescono a tirarla, come dire, a tenerla in piedi la questione. Ci stanno lavorando da tanto, però pure lì qualcuno, anche padri della disciplina, oggi comincia a dire, vorrei che ci fossimo un attimo sbagliati. Il che quindi vuol dire che tutti studiano la teoria delle stringhe e c'erano altri argomenti che si sarebbero potuti studiare, che erano altrettanto importanti forse, ma che per qualche motivo non sono stati fortunati, non sono stati scelti. E questo capita dappertutto, in tutte le discipline, perché è vero che c'è una forma di sapere che in qualche misura è più oggettiva di un'altra, però è pure vero che ciò che guida questo sapere è un essere umano, e un essere umano ha degli interessi, delle curiosità, dei valori, dei pregiudizi, un sacco di cose che spesso e volentieri lo spingono a studiare un oggetto e non un altro. Questo per esempio è Weber, tanto per citare le basi di quello che dico, che quando ragiona sull'oggettività delle scienze sociali, perché è chiaro che c'era un problema che adesso poi vedremo ancora più complesso nella faccenda, dice questo: l'oggettività è nel processo, nel metodo, ma in ciò che è a monte non c'è oggettività, in ciò che è a monte c'è interesse del singolo, perché tu devi studiare il tumore e non un'altra patologia, perché tu devi studiare dei processi chimici particolari e non altri, perché devi studiare un animale e non un altro. Non c'è nella logica delle cose il perché, sei tu che decidi, preferisco questo o preferisco quello, anche nella scienza. E quindi influenzi, se sei un carattere, un tipo particolare, poni un obiettivo e tutti gli altri ti seguono e si dimenticano che magari c'erano altri argomenti che potevano essere ugualmente interessanti o che avrebbero meritato un altro tipo di attenzione. Se poi tenete presente che in tutto questo oggi interviene anche pesantemente il mercato, perché bisognerà pure dirlo, la questione è ancora meno evidente di quanto non fosse prima. Cioè oggi spesso e volentieri si studiano certi argomenti perché qualcuno ti paga per studiarli. E se qualcuno ti paga per studiarli, normalmente non lo fa perché è un benefattore, ma lo fa perché gli serve, perché ha bisogno che tu dimostri qualcosa. Questo poi eventualmente lo riprendiamo. Quindi, come vedete, tutto questo agire che viene presentato spesso e volentieri come separato, come remoto, come motivato da ideali strani, per carità, a volte lo è, però nella gran parte dei casi deve essere ricalato nel reale, perché i motivi per i quali si studia qualcosa spesso e volentieri non sono così evidenti, non sono così scientifici, non sono così consapevoli anche. Tenete presente, tanto per dirne una, che nella storia delle scienze e delle scoperte scientifiche la gran parte dei risultati si è ottenuta per caso. Difficilmente tu te metti a tavolino e fai una scoperta scientifica. Se lo fai, normalmente li resti. Invece, in certi casi, te sbagli, no? Per esempio, la penicillina è stata scoperta perché il ricercatore in questione era un casinaro della Madonna, cioè il suo studio era una bolgia. Quindi lui andò in vacanza e lasciò vetrini appesi, finestre aperte, tutto un casino infernale, e quando tornò si accorse che in queste culture c'erano delle strane configurazioni. Cioè in certi casi non era successo quello che uno si sarebbe aspettato, e quindi si chiese come mai. Ma non è che qualcuno gli aveva detto, guarda, vai a studiare quelle muffe perché sarà un'ideona. Lo ha capito dopo. Allo stesso modo i raggi X di Röntgen, come l'ha scoperti? Ha cominciato a illuminare tutto lo studio a casaccio, e a un certo punto una cosa gli si è illuminata. Ma anche lì non aveva idea di quello che stava facendo.
La stessa
Anche. Ma se voi andate a vedere nella storia, la gran parte delle cose noi la scopriamo per sbaglio. Infatti oggi scopriamo sempre meno perché quest'idea ci sembra strana. Per cui noi dobbiamo fare dei bei progetti, delle belle cose, con i quali cerchiamo e non troviamo nulla, o perlomeno quasi. Se andate a vedere l'accumularsi dei brevetti, soprattutto anche in farmacologia, che appunto rientra un po' in quello che dicevamo, è sempre più scarso come risultato. Sono sempre delle riformulazioni di vecchie idee, ma di nuovo arriva poco. Perché il nuovo noi lo trattiamo in un modo che secondo me è del tutto errato, del tutto erroneo. Vi dovremmo lasciare più spazio a certi eventi. Quindi, insomma, capite che la questione scientifica anch'essa necessita di essere rivisitata un minimo, soprattutto alla luce di una serie di scoperte, ma non voglio cominciare a parlare oggi perché è un po' complicato, ma c'è la teoria del caos, la teoria delle scienze complesse che hanno portato una serie di contributi alla logica del pensiero scientifico che è opportuno conoscere. Ad ogni modo, dicevamo quindi, questo atteggiamento nei confronti della scienza è piuttosto interessante tenerlo presente, perché fonda una delle questioni più importanti del XIX-XX secolo, la questione del dibattito sul metodo, si chiamerà, perché nascono queste benedette scienze sociali, quindi vi ricordo che sono neonate, non hanno idea di che cosa fare, e si pongono una serie di problemi. Il primo, come dicevamo, è che studiamo, ma il secondo è come lo studiamo, che pure questo non era per niente evidente. E il come lo studiamo ovviamente porta al confronto con quelle che al momento sono le scienze vincenti, le scienze naturali, che hanno messo a punto questo metodo scientifico, che è cominciato, vi ricordo, a metà 600, quando appunto Newton ha cominciato a ragionare di calcolo differenziale, di tutta una serie di cose, e da allora hanno sempre più affinato le loro arti e le loro strategie fino a mettere a punto questa pretesa oggettività del procedere scientifico. Oggettività cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire che le cose hanno un significato in sé, che non è che lo studioso interpreta o elabora qualcosa, ma si limita a riconoscere l'esistente, e su questo si può discutere estensivamente, però diciamo per il momento vale questo. Quindi che fanno le scienze sociali? Le scienze sociali dicono, beh, se vogliamo essere scienze anche noi dobbiamo funzionare così. Perché soprattutto? Perché il metodo scientifico ad oggi e al tempo permetteva la formulazione di leggi e la previsione. Una volta che tu hai un set di equazioni che descrivono un fenomeno, puoi dire quali saranno le caratteristiche di questo fenomeno in un certo momento. Newton aveva cominciato così, aveva cominciato a studiare le orbite dei pianeti e aveva scoperto che rispondevano a certe formule matematiche, no? L'ellissi, eccetera, eccetera, eccetera. E questo gli aveva permesso di spiegare e di anticipare certi fenomeni, cioè di poter dire il giorno X ci sarà un'eclisse di luna, il giorno Y quel pianeta si troverà lì, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa che fino ad allora era risultata impossibile. Anche perché qual era il fondamento della differenza fra la Terra e gli altri mondi? Che negli altri mondi vigessero altre regole rispetto a quelle della Terra. Newton, di fatto, quando dimostra che le stesse leggi valgono sulla Terra e valgono nello spazio, crea un cortocircuito cognitivo impressionante nella nostra cultura. È più o meno quello che accade con l'alternarsi tra il paradigma tolemaico e il paradigma copernicano, se ci pensate, no? Che dice Tolomeo? Che la Terra sta ferma al centro dell'universo, intorno ci sono tutta una serie di sfere che ospitano i pianeti, le stelle fisse, eccetera, e oltre c'è Dio. Copernico dice, guarda, abbiamo un problema, come anche Galilei, qui io con questi nuovi strumenti, di nuovo la tecnologia, riesco a vedere meglio di quanto non vedessi prima e mi accorgo che, per esempio, Giove ha le lune. Com'è possibile che Giove abbia le lune se è un buco dovrebbe essere un buco in una sfera? Lì il problema, no? Quando Galileo chiede al cardinale di guardare col coso, col cannocchiale, di guardare le lune, vuol dire questo, cioè se quello dovesse essere, come dite voi, un buco entro un'altra cosa, non ci potrebbe essere niente che ci gira intorno. Se quello ha le lune come la Terra, allora siamo la stessa cosa. E quindi come facciamo a mantenere l'idea tolemaica di essere al centro dell'universo? Non solo, ma con le nuove possibilità di calcolo dimostriamo anche un'altra cosa sconvolgente, ovvero sia che non è la Terra, non è il Sole che ruota intorno alla Terra, ma viceversa. Quindi capite che la questione è abbastanza complicata. Questo però cosa fa di fatto? annulla un differenziale qualitativo. Cioè, prima il resto del cosmo era il regno delle forze angeliche, la possibilità di Dio, eccetera, eccetera. Nel momento in cui tutto risponde alle stesse leggi, questo è uguale. Cioè, noi siamo qui, Marte è lì, su Marte si potrebbe probabilmente vivere, perché Marte è come qui, grosso modo, tanto per semplificare brutalmente. Il che però, appunto, genera anche un grosso scarto nella coscienza dell'uomo rispetto a se stesso, perché se ci pensate, una cosa è ritenersi gli abitanti del centro dell'universo, una cosa è essere della gente sparsa su un ciottolo che gira in fondo a un braccio di una galassia che non è manco niente di che, e non sappiamo dove sia e sta sfottuta chissà dove. Cioè, non è proprio la stessa cosa. Anche come autorappresentazione è importante questo, perché, che ci piaccia o no, ci proietta in una dimensione completamente vertiginosa alla quale non eravamo abituati. Quando stavi al centro del mondo, stavi al centro del mondo, ti sentivi molto gratificato da questo, è il figlio di Dio, tutta una serie di cose molto che abbiamo smentito nel frattempo, ma che non è che tutto sommato fossero una cattiva idea per quelli in cui che ci credevano, perché si sentivano decisamente meglio di noi, secondo me. Quindi, ad ogni modo, dicevamo, approccio scientifico e le scienze sociali partono con un complesso di inferiorità, ovvero sia vogliono essere come le scienze naturali, cioè vogliono formulare delle leggi, vogliono essere in grado di dire gli uomini in una situazione X faranno questo o faranno quello e qualcuno farà quest'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè mirano a diventare appunto scienze esatte. E questo lo si capisce perfettamente dal titolo stesso del corso di Comte. Come vi dicevo, è corso di sociologia positiva. Ora, positivo da questo punto di vista non vuol dire ottimista, o come potrebbe dire Jovanotti, think pink e cose di questo genere, ma risale al latino positum, che vuol dire dato. Quindi il positivismo in filosofia era, diciamo, la traduzione del pensiero scientifico in pensiero filosofico, e pretendeva appunto che la realtà avesse un suo significato che il filosofo e ricercatore scopriva, che era quello stabile, dato, e che poteva quindi essere usato poi per fare i conti e tirar fuori le leggi, eccetera, eccetera. Che succede però? Che quando c'è il dibattito alcuni dicono, secondo me l'idea che le scienze sociali debbano diventare come le scienze naturali non sta, non è pensabile. E qui, se non capite, ditemelo, perché non è proprio ovvio quello che sto per dirvi. Dice Simmel che tra le scienze naturali e le scienze sociali c'è una grossa differenza, ovvero sia che le scienze naturali costruiscono il loro oggetto come tale. Che vuol dire? Che se io prendo una pepita di, che ne so, ditemi, ho un momento di buio mentale, datemi un minerale qualunque, rame, può andare, o una lega di rame. Ecco, e che c'è? È un elemento. Ah, va bene, quindi rame, no, non è, mi sembra che quegli altri sono. Ok, allora va bene il rame, allora ho una pepita di rame. La pepita di rame è tale perché io la dico essere tale. Non è che lei sa di essere una pepita di rame. Non so se questo lo capite. Cioè, lei potrebbe essere in un'altra cultura concettualizzata in modo completamente diverso. Un'altra scienza la potrebbe costruire come qualcos'altro. Non ha coscienza di sé, non sa di essere rame. Sono io che decido che quella cosa di cui è fatta è rame e quindi ci posso fare certe cose. Quindi in qualche modo le scienze naturali costruiscono i propri oggetti. E li costruiscono in un modo che tutto sommato non è detto sia l'unico possibile, anche se a noi ce lo presentano come tale. Le scienze sociali no. Perché se io studio lei non ha bisogno di me che la studio per sapere di essere lei. Lei esiste in sé. È autocosciente, è autoconsapevole. Io quindi faccio qualcos'altro rispetto alle scienze naturali. Io mi occupo di una realtà che esiste in sé, non in una realtà che genero io e che costruisco secondo una serie di ragionamenti, per quanto formalmente ineccepibili, lasciano il tempo che trovano. Capite? L'albero forse saprà di essere albero, ma sicuramente non sa di essere Quercus ilex. So io che decido che quel tipo d'albero si chiama Quercus ilex in base a una serie di ragionamenti che faccio, ma se andate a vedere di nuovo la storia della scienza scoprirete che questi ragionamenti spesso e volentieri erano sbagliati all'interno stesso della logica che li formulava. Figuratevi il tipo di impatto nei confronti dell'esistenza della realtà esterna. Io mi costruisco, in qualche misura la scienza da questo punto di vista se la canta e se la suona. La scienza decide cosa è degno di essere studiato e cosa no. La scienza decide che certe cose è meglio far finta di non saperle. Questo è particolarmente divertente. Però lo vediamo la prossima volta. Mentre, dice Simmel, io quando studio la realtà sociale, studio qualcosa che non ha bisogno di me. Sa di esistere, sa di agire, sa di fare i suoi interessi, sa di avere le sue necessità, senza che glielo debba spiegare io. Per cui il nostro rapporto, e non solo, ma io ne faccio parte. Non c'è la distanza che esiste fra me e il cetaceo, tra me e la pepita, tra me e il componente elettronico, che sono comunque altro da me. Ma io studio una realtà della quale faccio parte. Quindi non la posso studiare in quel modo lì, non la posso studiare distanziandomene, facendo finta di essere qualcos'altro. Io sono un essere umano esattamente come loro. Quindi devo immaginare altri tipi di conoscenza, che non saranno probabilmente gli stessi che utilizzano le scienze esatte. Tenete presente che nel frattempo le scienze esatte hanno cominciato ad avere qualche problema nel definirsi esatte. Perché pure quella era una pretesa. Poi bisogna vedere, è vero. Allora, tenete presente che noi negli ultimi 120 anni abbiamo avuto delle grosse scoperte. La prima è la relatività. Non so se avete mai riflettuto su che cosa significa questo termine. Relatività è l'esatto, è il contrario di esatto. Se una cosa è relativa, vuol dire che perché io la possa misurare devo anche prendere in considerazione altro. Non posso ritenere di dire che una cosa è quella, è relativa. Quindi già questo è un po' un problema. Poi arriva il principio di indeterminazione di Heisenberg. Nel mondo subatomico o stimo una posizione o stimo una velocità. Entrambe non le posso stimare perché il semplice osservare perturba. Questo comincia a essere complicato per una disciplina che ha detto io mi fondo sull'osservazione separata. La stessa disciplina dice no, se osservi non sei separato per niente perché stai cambiando le cose. Quindi nel momento esatto in cui osservi già le cose sono diverse. Prendete presente il famoso paradosso del gatto nella scatola, tutte quelle cose interessanti, no? C'è, non c'è, il gatto è vivo, non è vivo, se non apri, non so, tutta una serie di cose che hanno un po' della pippa mentale, se posso dire, però effettivamente aiutano a capire certi processi. Per cui il processo di indeterminazione. Poi abbiamo il secondo principio della termodinamica, ovvero sia l'entropia, ovvero sia una sanzione del disordine crescente inarrestabile in un certo senso, no? L'energia decade e non riesce a tornare a livelli di complessità superiori. Quindi andiamo verso il freddo generalizzato dalla fine dell'universo. Io di queste cose, come dire, non ne credo una, se devo essere onesto, però insomma, poi vedremo. Anche perché, come dire, le stesse evidenze empiriche poi le smentiscono, perché voi saprete, per esempio, che oggi la descrizione dell'universo corrente richiederebbe il 75% di materia in più. Siete informati di questa cosa? No. Qual è stata la nostra brillante soluzione? Che sto 75% di materia in più sta nascosto da qualche parte e si chiama materia oscura. L'idea è che forse sbagliamo i conti ad oggi ancora non è emersa. Mi chiedo quando è che ci penseranno, perché voi vi parliamo del 75%. Non di bazzego, ci sai, cioè un 2% di scarto probabilmente. No, 75%, ovvero sia tre volte quello che osserviamo, che già non è poco, dovrebbe esserci ugualmente però oscuro. Che non si capisce dov'è, non si capisce come abbiamo a che fare con lui. Ci sono due programmi, due ad oggi, di migliaia di scienziati sotto il Monte Bianco, sotto il Gran Sasso e altrove, che stanno indagando dove diavolo sta questa materia oscura, che se è così tanta, uno penserebbe che dovrebbe anche essere facile trovarla. Invece no, non c'è verso di trovarla, però ad ogni modo l'idea generale è quella, quindi questo già è un piccolo problema. Ma poi arriva pure Gödel, non so se conoscete, uno dei più grandi matematici del XX secolo, il quale dice, mi dispiace, ma anche la matematica è incompleta. G-O-D-E-L con la umlaut sulla U, con la dieresi. E quindi lui, da celeberrimo matematico, dice, la pretesa della matematica di essere un sistema in sé perfetto non funziona, perché anche la matematica non riesce a giustificare alcuni dei suoi presupposti. Per spiegargli ho bisogno di ricorrere a un altro sistema, e cioè, come dire, si riecheggia e si rimette in moto un meccanismo infernale, che è quello della giustificazione, con la quale noi abbiamo facciamo costantemente i conti. Il motivo per cui a noi piace tanto la matematica, o perlomeno ad oggi piaceva così tanto la matematica, è che pensavamo che la matematica non richiedesse un'ulteriore spiegazione. E invece Goethe ci dice, no, mi spiace, pure la matematica bisogna. E allora, il problema della dimostrazione è che tu dimostri in base a un ragionamento che però deve essere dimostrato, che però deve essere dimostrato, che però deve essere. E non se ne viene fuori. Capite? Quindi il motivo per cui voi trovate questo costante accento sulla matematica sta nel fatto che noi pensavamo che la matematica fosse un modo per risolvere la questione. Se io riduco tutto a numeri, i numeri hanno una loro logica conchiusa e finalmente ho trovato un modo per descrivere il mondo com'è. Questa era la logica. Peccato che era sbagliata. E se lo sono dimostrati da solo, quindi non è che dici, sai, arrivi tu da fuori e dici no, siete capaci. No, se lo sono detti, se lo sono cantati e se lo sono suonati. Ma non è, questo ancora sarebbe, come dire, molto specialistico, ma non so se avete ragionato sulla storia dell'atomo, perché quella è ancora più bella. Sapete cosa significa atomo? Forse sì. Indivisibile. Questo lo stiamo cercando dai presocratici, tanto per darvi una prospettiva, però sì. Tra Talete, Anassimene e Anassimandro avevano detto che sarebbe stato opportuno trovare gli atomi perché erano quelli il modo per comprendere la realtà. Perché? Perché siccome in una situazione in cui tu non capisci le cose ti trovi a tuo a disagio, vorresti capirle. E qual è il modo migliore per capire, secondo la nostra prospettiva? Quello di ridurre il tutto al minimo componente ultimo e poi da lì ricominciare. Cioè, una volta appurato qual è il fondamento, poi possiamo finalmente costruire un sapere stabile. Ecco perché l'atomo è sempre stato così ricercato e perché si chiama atomo. Perché l'idea è che dovevamo trovare il mattoncino base della realtà. Un Lego microscopico, tanto per capirsi. Cerca, cerca, cerca. Ovviamente questo va avanti attraverso i filosofi, per cui da Talete passiamo a Epicuro, poi passiamo alla scolastica. Insomma, quest'idea dell'atomo continua a girare finché finalmente non troviamo gli atomi. Avessimo mai fatto. Trovati gli atomi, non solo non otteniamo quello che cercavamo, quindi un sapere stabile, ma tutto quello che sapevamo viene revocato in dubbio in una maniera assolutamente radicale, perché ad oggi della meccanica quantistica non è che abbiano le idee molto chiare, manco quelli che la fanno, figuriamoci gli altri, sanno che più o meno, e più o meno accade, ma è molto generale la questione, non è semplice capirlo. Noi scopriamo l'atomo e invece di avere il mattoncino finale ci troviamo davanti a un enigma perenne, perché l'atomo di fatto è vuoto. Avete presente come ha fatto, no? Poi non è manco così perché sarebbe bello che gli elettroni facessero delle ellissi osservabili, invece gli elettroni in pratica lampeggiano nell'esistere, poi scompaiono, non si sa dove vanno a finire, insomma una serie di cose estremamente divertenti, però di fatto quello che vediamo è che se l'atomo è così come ingombro, lì c'è niente però, perché protoni e neutroni sono un nucleo piccolo piccolo, gli elettroni sono una cosa che non è manco detto sia materia e che comunque ad ogni modo è da qualche parte là intorno, ma quello che c'è è vuoto. Quindi noi, questa cosa qui, se la considerassimo a livello atomico, sarebbe vuota. Che era più o meno quello che ci aveva detto Einstein, se tenete presente, no? Cosa diceva Einstein? Che la materia, in certe condizioni, è uguale all'energia. Il che per il nostro modo di pensare non è proprio semplice da gestire come discorso. Tant'è vero che nessuno l'ha presa in considerazione. Tutti parliamo di relatività, ma nessuno poi trae le conseguenze ultime della relatività, come aveva detto anche Einstein, poveraccio. Ma questa mica è la prima volta, noi non traiamo le conseguenze utili in generale, perché se pensate, abbiamo detto che sono 600 anni che abbiamo capito che è la Terra che ruota intorno al Sole. Tutte le mattine vi dicono il Sole sorge alle ore 5:40 e tramonta alle ore 7:19, come se non sapessimo niente. Non so se ci avete mai pensato a questa cosa, ma è divertente. Indica quanto l'uomo sia refrattario a un sapere che contraddice l'esperienza, cioè io vedo che il sole sorge, quindi il sole sorge, che poi tu mi dici che sono io che giro, non mi interessa, anche se in effetti dovrei dire la Terra sta in rapporto al Sole in modo tale che sembra che sorga, figuratevi che pippa infinita, però di fatto l'idea generale sarebbe quella, non è che il sole sorge, lo sappiamo perfettamente, ma non ci comportiamo di conseguenza, allo stesso modo continuiamo a usare una serie di strumenti di calcolo che sono dal nostro punto di vista, diciamo, secondo la retorica corrente, dovrebbero essere desueti. Voi sapete perché abbiamo le ore di 60 minuti? Vi siete mai posti il problema del perché le ore sono fatte di 60 minuti, minuti di 60 secondi, mai secondi di 100 centesimi? È carino da vedere, no? Perché le ore di 60 minuti sono quelle assiro-babilonesi. Cioè, sono 4.000 anni che andiamo avanti con quel sistema di ragionamento sul tempo e gli assiro-babilonesi ragionavano in base 12, quindi chiaramente per loro 12, 60 andava benissimo, 5 volte, perfetto. E figuratevi che hanno messo a punto un modo di registrare il tempo che era talmente preciso già 4.000 anni fa che noi continuiamo imperterriti a utilizzarlo. Certo, non avevano gli strumenti che permettevano di contare centesimi, tant'è vero che siamo arrivati noi e quindi passiamo da un sistema in base 12 a un sistema in base 10, quando andiamo al centesimo, al millesimo, al millisecondo e tutte queste cose qui. Però continuiamo ad avere queste e molte altre interferenze di culture scomparse, culture che abbiamo definito primitive, tutta una serie di cose che però, guarda caso, stanno qua, ce le continuiamo a tenere imperterriti e non abbiamo nessuna intenzione di lasciarle, capite? Quindi siamo molto più contraddittori di quanto non sembra, anche nella prassi. Noi sentiamo il discorso scientifico, prendiamo atto del discorso scientifico, siamo molto convinti di questo discorso, però ci comporteremo completamente opposto, spesso e volentieri, o che comunque non ne prende atto. Per cui c'è da tenere presente che un rapporto costante col conoscere, che non è per niente quello che ci immagineremmo, non è un rapporto di comprensione e adesione razionale priva di sfumature. Anche perché se noi fossimo veramente razionali, come diciamo di essere o ci dicono che siamo, molte professioni per esempio non servirebbero. Io ho insegnato molto a dietistica, vostri colleghi di tempo, di un certo tempo fa, e esordivo dicendo se fossimo esseri razionali voi non servireste. Perché la ragione cosa mi dice? Che se qualcuno mi dice guarda sei troppo grasso e rischi la pelle, io dico ok, allora mi metto a dieta. Che c'è di più sensato? Il problema è che io poi non lo faccio. Come se mi dicono guarda che fumare fa male, io smetto. No, ci penso per niente. Quindi bisognerà cominciare a considerare che l'essere umano si comporta in modi che spesso e volentieri fanno a cazzotti con quella che è l'evidenza delle dimostrazioni. E questo è interessante tenerlo presente anche quando si considerano i modi in cui vengono accolte le cure e le raccomandazioni. Ovvero sia, voi potreste anche dire a un vostro paziente allora tu devi, adesso lavoriamo così ma poi farai questo. E quello vi dirà certo che lo farò. Salvo poi non farlo, ma non per cattiveria, per una serie di motivi che cercheremo di investigare in qualche modo, ma che vanno tenuti presenti. Noi non siamo così razionali, se lo fossimo sarebbe tutto probabilmente più facile e anche molto più noioso, invece non lo siamo, tant'è vero che ti dicono guarda fumare fa male, te lo scrivono anche sul pacchetto nel caso non l'avessi capito bene, e tu la prima cosa che fai è comprarti un portapacchetto con una donna nuda e metterci dentro il pacchetto con la scritta, così non solo fumi ma ti rifai anche gli occhi e sei contento. Quindi come vedete, se questo me lo chiamate razionale, per carità, basta mettersi d'accordo sui termini, ma non è molto razionale. E tutto il nostro modo di essere che pretende di essere razionale spesso e volentieri non lo è, o lo è meno o lo è con degli aggiustamenti. Questo è interessante tenerlo presente. Quindi capite che nel momento in cui Simmel si misura con quegli altri che gli dicono il mondo è preciso, già lui ha qualche dubbio sul fatto che il mondo sia così preciso e non ha tutti i torti, ma dice anche quel mondo è così preciso perché io faccio in modo che lo sia, perché io ho ritagliato le leggi in modo che descrivano quella precisione. Ma all'uomo al quale dico non fumare perché te fa male, e quello mi dice non mi frega niente, preferisco una sigaretta oggi che 5 anni di vita, come fai a imporgli un sistema di comprensione? Come fai a pretendere che capisca, che faccia quello che tu gli dici, che riconosca la tua autorità in proposito, che lo voglia fare? Come fai a prevedere cosa farà uno che non agisce secondo un criterio razionale? Questo è interessante perché, tra l'altro, vedete che la pretesa di razionalità è anche una pretesa di controllo. Perché l'ipotesi per cui io posso prevedere quello che farete, qual è? Che io sappia cosa vi muove. Che voi siate abbastanza razionali da rendervi conto di cosa vi conviene. Sempre molto economica la questione. Allora in quell'occasione, in quella situazione, probabilmente io posso predire ciò che voi farete, se è vero. Ma se non è vero, non lo posso predire. Vi faccio un esempio banale. Io insegno anche a Narni, dove sto andando a far lezione, tra l'altro. Vabbè. A Narni siamo arrivati con l'università 5 anni fa e devo dire che il primo impatto è stato abbastanza traumatico, nel senso che sono arrivato a Narni e ho fatto dove diavolo sono capitato, sembrava una quinta di film del Far West, di quelle antiche. Desolato, mettiamola così, l'aggettivo potrebbe essere desolato. Siamo arrivati noi, il corso va bene, c'è un sacco di gente che gira, per un se, Narni è un altro posto. Se voi adesso andate a Narni, feste, locali, negozi, no, uno cosa penserebbe? Che i narnesi siano contenti. Narnesi dicono tutta sta gente ci rompe le palle. Allora, se io devo ragionare da un punto di vista economico, dovrei dire, no? Tappeti rossi, squilli di tromba, prego, l'università s'accomodi. Qualcuno sì, la gran parte no. Anche quelli che hanno i bar che sono raddoppiati nel frattempo. Capite? Quindi il calcolo economico contraddice la realtà. La realtà è che quelli tutto sommato starebbero meglio senza tutti questi che rompono le palle, anche con meno soldi in tasca, anche nel quadro desolato in cui erano. Ed è sempre così. È raro che voi riusciate a giustificare e spiegare comportamenti individuali e collettivi solamente sulla scorta dell'economia. Ci si può provare, si possono adattare in qualche modo, ma quasi mai questo è un utile modo di comprensione. Tant'è vero che l'economia la chiamano la scienza triste perché non riesce mai a prevedere un accidente, sbaglia regolarmente. E spesso e volentieri non è manco capace di dirti come mai ha sbagliato. Prendete la crisi corrente, nella quale dopo 5 anni ancora non sappiamo che è successo, perché cosa succederà domani, buio totale, da una scienza che pretende di essere esatta. Molto divertente. Sarebbe il caso che lo capissimo, e quello è il punto. Uno degli oggetti della mia lezione è che l'uomo non è quello che si immagina essere. L'uomo è altro. È anche razionale, meno di quanto non pensiamo, però nella gran parte dei casi ragiona secondo altri criteri e altri registri. Quindi Simmel, appunto, risponde a questa pretesa di legiferare delle scienze sociali, dicendo che le scienze sociali tutt'al più possono dare una descrizione di quello che accade. Possono suggerire cosa potrebbe accadere, ma con una certa attenzione. Noi non possiamo dire allora se è così, sarà così. Perché avete preso, non so, qualcuno di voi fa programmazione al computer. C'è una delle clausole base che è if then, no? Allora, se succede A, allora B. Quella è previsione. Noi non lo possiamo fare. Se succede A, boh. B, C, D, E, F, A1, B1, C1, B2, non lo sappiamo. A seconda dei casi può succedere più o meno qualsiasi cosa. Anche cose apparentemente assurde, basta aprire i giornali e ne trovate quante ne volete, se aveste dei dubbi in proposito. Quindi il punto, come appunto mette in luce Simmel, è che le scienze sociali rispondono ad un'altra logica rispetto alla logica dell'esperimento scientifico. Non sono positive, anche se Comte pretendeva che lo fossero, devono cercare un altro principio di comprensione. Tant'è vero che quello che suppone è la spiegazione da una parte e la comprensione dall'altra. Perché il verbo spiegare è interessante da questo punto di vista? Che vuol dire spiegare? Illustrare?
Spiegano anche le vele, cioè nel
Si
senso è qualcosa che è chiuso, che si cerca
spiegano
di
anche le vele, vedete com'è interessante il verbo. Anche. Privare di pieghe, il termine è quello, no? Perché lo usiamo per le vele come per il sapere? Perché quello che noi immaginiamo è esattamente la stessa cosa. Quando tu spieghi qualcosa, la distendi in modo che non ci siano più pieghe, ovvero sia che sia tutta perfettamente comprensibile. Quindi, come vedete, c'è nell'idea di spiegazione tutta una serie di presupposti, ovvero sia che il sapere sia già lì e che tu non debba far altro che renderlo evidente. Questo è molto interessante. Ed è quello che potremmo chiamare il principio investigativo del conoscere occidentale. Noi siamo sempre stati convinti che il sapere già ci fosse e noi dovessimo semplicemente trovarlo. Questo perché? Perché partivamo dall'idea che ce l'avesse messo Dio, se vi ricordate. Quando Galilei parla del libro matematico della natura, intende esattamente questo. Dio ha nascosto nel mondo una serie di informazioni che dobbiamo apprendere e queste informazioni le scopriamo grazie alla matematica. Quindi il sapere già c'è e noi dobbiamo solo trovarlo. Tant'è vero che l'invenzione si chiama così perché? Perché viene dal latino invenire, cioè inciampare imbattersi, non creare. Cioè c'è sempre già qualcosa, siamo solo noi che in qualche modo ci mettiamo nelle condizioni di scoprirla. La comprensione, invece, dicono i fautori, è qualcos'altro. È un abbracciare, è un mettere insieme. È un mettersi in gioco, non è semplicemente un atteggiamento di separazione, come dicevamo, del sapere scientifico che stende come la carta su un tavolo. Comprendere vuol dire abbracciare, vuol dire arrivare ad un sapere che è fatto anche di altre dimensioni, che possono essere emotive, che possono essere emozionali, che possono essere più strettamente umane nell'ottica di questi pensatori. Quindi spiegazione e comprensione sono i due modi di procedere di due branche del sapere diversi, di due modi di sapere diversi. Da una parte le scienze esatte spiegano, dall'altra le scienze umane comprendono. E comprendono anche perché, ritengono questi primi fondatori, per riuscire a capire devi essere in grado di rivivere, di condividere, di compartecipare. Ecco perché è così importante la comprensione. Tu dell'uomo capisci molto se riesci a immaginare cosa prova, oltre a come sta. Ecco perché vi dico che nel vostro fare è importante questo discorso, che non è semplicemente spiegare, ma è anche comprendere, perché ci sono una serie di dimensioni in gioco che non sono razionali, tecniche e performative. C'è altro. C'è la capacità di fare i conti con un'eventuale situazione non positiva, c'è bisogno di pazienza, c'è bisogno di valutare quanto certe situazioni possano mostrare dei limiti che si erano ritenuti non esistere. No, ci sono un sacco di cose interessanti nella malattia, soprattutto oggi che la interpretiamo come incapacità performativa e quindi abbiamo ulteriori carichi sopra che vanno prese in considerazione. E tutto questo prendere in considerazione rientra appunto nella prerogativa delle scienze umane, dicono i primi teoreti, perché le discipline scientifiche riducono a numero e una volta ridotto a numero rimani col naso, come dicevamo prima, col fegato, con la vescica e con componenti di un corpo che invece avrebbe una sua coerenza un po' più ampia, diciamo. Domande fin qui? Ok, quindi ricapitolando, la nascita delle discipline umane, delle scienze umane, quelle che gli inglesi chiamano con un bel termine humanities, tanto per capirsi che non ce ne so grosse differenze in ultima analisi nei nostri almeno intenti di conoscitivi, queste discipline sono a loro apparire soggette a quello che si chiama complesso ancillare, ovvero sia nascono nel trionfo delle scienze naturali, perché vi ricordo questo è il momento appunto della rivoluzione industriale, della tecnologia rampante, quindi tutta una serie di cose che, come dire, dicono, o vedi come si fa, questo è il modo, questo permette di controllare il mondo, questo permette di curare, questo permette di modificare, quindi tu devi fare così perché è il modo in cui si fa, evidentemente. E quindi cominciano con delle pretese scientifiche dure, che poi si sono mantenute vivaci perlomeno fino a un 30 anni fa. Questo lo vedremo un po' meglio. Però già dall'inizio altri sociologi e pensatori dicono no, la realtà che noi studiamo è diversa dalla realtà che studiano le scienze naturali. Noi contempliamo anche altre forme di interazione, altre forme di legame e soprattutto ciò che studiamo non ha bisogno di noi per esistere, esiste in sé. Non c'è bisogno che lo definisca essere umano, un essere umano, perché lui sappia di essere un essere umano. Laddove devo spiegare, dovrei spiegare, alla pepita di rame, che è una pepita di rame, perché quella non ha nessuna contezza dell'esserlo, come il cipresso non sa di essere un cipresso, il passero non sa di essere un passero, e via discorrendo. Noi invece lo sappiamo, siamo informati. E questo implica evidentemente una serie di conseguenze. Non solo, ma osservano appunto i fautori di questo approccio, noi siamo pure parte della questione. Noi siamo coinvolti in quello che studiamo. Non lo studiamo come se stessimo osservando da, che ne so, distanze stellari un altro pianeta dove c'è certa gente che fa cose, ma noi siamo coinvolti lì, quindi probabilmente vogliamo che accada qualcosa e non qualcos'altro, preferiremmo che si facessero certe scelte e non altre, quindi nel nostro agire siamo orientati, non siamo neutrali, non è vero che una cosa vale l'altra, da qualche parte per noi una cosa è più importante di un'altra e quindi potrebbe darsi che tendiamo a, come dire, orientare quello che scopriamo e quello che pretendiamo sulla scorta dei nostri desideri. Può darsi che noi influenziamo ciò che studiamo. E se questo è vero per l'osservazione degli atomi, figuratevi quanto può essere vero per l'osservazione degli esseri umani. È vero che noi influenziamo quello che studiamo. E questo lo scopre la sociologia parecchio tempo dopo, si accorge di questo, perché inizialmente le sue procedure sono procedure che vogliono essere scientifiche. Per esempio nell'intervista, in un certo momento negli anni 50, Per evitare delle interferenze tra l'intervistatore e l'intervistato, l'intervista la faceva un registratore. Cioè tu mettevi seduto uno in una stanza con un registratore davanti, il quale gli diceva le cose che tu volevi sentirti dire. Figuratevi che situazione surreale per certi versi. E questo si immaginava ovviasse a delle possibili distorsioni. Perché si erano resi conto che se l'intervistatore è un essere umano potrebbe indurre qualche tipo di aspettativa nell'altro. Quindi tanto vale metterci un robot o un registratore. Poi per fortuna abbiamo smesso, però insomma, di deliri di questo genere nella storia della sociologia ce ne sono stati parecchi, bisogna essere onesti. Ad ogni modo, questo è quanto. Allora, tanto per sommare e sommariare e riassumere quanto detto finora, il punto centrale è questo. Nasce la sociologia come le altre scienze sociali in risposta a un interrogativo cognitivo, ovvero sia che sta succedendo nella società, che cosa accade. E questo succede perché la società, nel momento in cui appunto di cui stiamo parlando, quindi alla fine del Settecento, sta vivendo una transizione piuttosto traumatica tra un sistema precedente che è l'ancien régime, quindi il modo feudale in qualche modo di vivere che sarà consolidato nel millennio precedente, e un altro tipo d'approccio che è quello moderno. Un approccio dove l'economia diventa in qualche misura la logica di riferimento per l'azione, dove l'uomo viene valutato per i suoi beni economici, non viene più visto in funzione della sua discendenza e cambiano quindi di conseguenza tutti i valori di riferimento. Come fare a studiare tutto questo? Si chiedono i sociologi. Molti e per lungo tempo riterranno di doversi conformare alle scienze naturali e quindi creeranno quella che viene chiamata sociologia quantitativa, quindi quella con i famosi the surveys, i questionari, le rilevazioni, i dati statistici, quella che normalmente vedete ancora oggi in larga misura in atto. Altri ritengono che invece l'approccio debba essere diverso, perché il sapere dell'essere umano sull'essere umano non è uguale al sapere dell'essere umano su altri oggetti che possono essere gli asteroidi, i pianeti, le pepite e via discorrendo. Ad ogni modo, all'interno di questo dibattito ce n'è anche un altro che è più specifico dell'oggetto della disciplina, ovvero sia si chiede cosa dovrebbe studiare la sociologia, perché dire che studia la società è un po' troppo ampio. E allora si creano queste diverse intuizioni, queste proposte, queste formulazioni più o meno concorrenti, che possono essere raggruppate in modo abbastanza coerente e comprensibile nell'opposizione struttura-azione. Gli autori che privilegiano la struttura privilegiano un approccio statico, un approccio che trova nell'ordine una delle parole d'ordine, scusatemi il bisticcio, e quindi sono in larga misura conservativi, mettiamola così. Stimano molto il permanere delle cose, il fatto che qualche struttura, qualche cosa particolare duri nel tempo e quindi si tramandi, mentre gli autori che preferiscono parlare in termini di azione evidentemente privilegiano il cambiamento, quindi sono dinamici, e soprattutto privilegiano il ruolo dell'uomo. Teniamolo presente, la struttura in qualche modo si impone all'uomo, l'azione significa che l'uomo riesce anche a modificare la struttura, che l'uomo è in grado di cambiare le cose. Quindi, come vedete, per certi versi questi sono più moderni degli altri, perché la modernità, come abbiamo detto, è il luogo del mutamento ed è quella prima forma culturale che ritiene che il nuovo sia migliore del vecchio. Fino ad allora era il contrario, tant'è vero che l'avvento dell'illuminismo viene sancito da un altro grosso dibattito che ha per oggetti gli antichi e i moderni, non so se qualcuno se ne ricorda dal liceo, dove si discuteva se fossero migliori gli antichi o migliori i moderni. Fino a un certo punto della nostra cultura, più o meno 6-700, noi ritenevamo che fossero molto migliori gli antichi. Tant'è vero che per giustificare qualcosa si ricorreva al famoso ipse dixit, che era nato con Pitagora, quindi l'ha detto lui, quindi a posto. Loro erano molto più intelligenti di noi, non avevamo tutti i torti a pensarlo secondo me, però comunque a un certo punto arriva qualcuno e dice no, scusate, non può essere che quelli che non sapevano niente rispetto a quello che sappiamo noi li dobbiamo considerare migliori. Noi siamo migliori, perché noi abbiamo la scienza, abbiamo la tecnologia, abbiamo imparato un sacco di cose che per loro non stavano né in cielo né in terra, quindi sarà ora di piantarla, di ritenere questa sensatezza profonda nel passato e di scoprirla invece nell'oggi. E la modernità si costruisce esattamente su questo. Cioè la modernità è il discorso mitico dei domani che saranno sempre migliori dell'oggi. E crea un sacco di problemi oggi che non funziona più. Anche da un punto di vista della vostra vita normale, della nostra vita normale, tutto sommato. Noi siamo stati allevati nella prospettiva che sarebbe andato tutto bene, che sarebbe andata meglio per noi che non per i nostri genitori, che ci sarebbe stato un progresso costante. Tante belle cose che poi di fatto purtroppo invece non si verificano. Quindi ci troviamo a vivere anche, diciamo, nella prassi un disagio che origina da questo tipo di atteggiamento. Però la modernità è esattamente questo, è il fatto che noi possiamo cambiare. Anzi, che noi dobbiamo cambiare in ultima battuta, il che è un po' più scomodo ancora. Però questo poi lo vediamo le prossime volte.